Bentornati ad una nuova puntata di Passi, la prima puntata di questo 2021. Io sono Antonio Paesano, alla mia sinistra c'è Marco Dottavi. Ciao Marco.
Ciao Antonio.
Tutto bene Marco?
Tutto alla grandissima.
Ciao Lore, Lorenzo Bottini, maestro, come stai?
Bene. Cioè, no, è una giornata.
Dai, Lore, che è successo?
La giornata oggi è giornata devastante, però va bene, che dobbiamo fare?
Ah, devo dire, come dire, potevamo non essere qui. Si può dire questa cosa, Marco? E grazie all'intervento di chi? Non siamo qui in realtà.
Quindi
c'è qualcuno che aveva rovinato tutto, cioè il maestro. Però
prendetevela con quello che...
Questa puntata possiamo dire che finalmente abbiamo una puntata sponsorizzata dalla ferramenta vicino al posto dove registriamo. Non dico il nome.
Vabbè, scusa, a sto punto no. Vabbè, no, a sto punto diciamolo. Oddio, ci ho fatto 17 sacchi in cavo.
Le ferramenta non hanno nome. Non hanno nomi, hanno tipo delle qualità intrinseche. Tipo in questa la cassiera era la moglie del ferramento. Perché il ferramento è un ruolo, lo sai.
Ok, sì, certo, non è, all'interno del quartiere.
Non
no?
È un negozio, è un mestiere. Uno è ferramenta, come noi siamo un podcaster.
È una vocazione,
però ti puoi sposare. Perché questa il cassiere era... E c'aveva questa
invece,
cosa.
Invece i podcaster no.
C'aveva questa cosa,
c'aveva
molto
un voto di castità.
Ma nessuno ci sposerebbe mai, Lore.
No, quello sono d'accordo, però pensa che è bello se tutti i podcaster non potessero avere figli. Almeno toglieremo gran parte della popolazione inutile di questo pianeta. Cioè, tipo...
No, aveva questa cosa molto bella, che non è che la cassiera ha visto il prezzo sull'oggetto che ho comprato e me l'ha battuto. Ha urlato verso il marito, gli ha chiesto quanto deve pagare il figliuolo. Ma tipo, sono queste tipo, le parole
tipo
che
la
usano.
Gag di quel film di Woody Allen, non mi ricordo se era proprio io Annie, quando lui prende tipo tutti i giornali e poi prende tipo questo si chiama Orgasmo, cioè la cassiera che fa: oh, quanto costa Orgasmo?
Esatto, è proprio quella gag, ma con un alimentatore da 12 watt.
Perché noi l'avevamo un po' rotto prima di vabbè, mi sembra poco prima di andare in onda. L'avevamo un po' rotto,
taglia.
No, 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 che taglia, non bisogna dirle queste cose. Allora, noi volevamo iniziare questa puntata un po' parlando del nuovo anno, delle speranze, ovviamente, per questo 2021, ben inteso che non è cambiato assolutamente, cioè io non sono di quelli che...
Nuovo anno, nuova vita.
A me mi dà un po' il cazzo questa cosa. Cioè, mi dà un po' molto fastidio questa cosa.
So che Marco, come ogni anno, ha rinnovato il suo abbonamento in palestra.
Marco, l'hai fatto? Quello lì annuale, mi raccomando.
Sì, io lo faccio, a fondo perduto.
Sì, mi sembra di sì. Noi lo scorso anno, nella prima puntata del 2020, quando tutto quello che abbiamo vissuto nel 2020 era non lontano, ma proprio lontanissimo dai nostri pensieri, abbiamo, come dire, detto i nostri buoni propositi per appunto il 2020. Io oggi, così, preso da un po' di curiosità, mi sono andato a risentire quello che avevamo detto a inizio puntata. Peraltro era quel periodo in cui gli Oklahoma City Thunder andavano veramente molto bene, abbiamo parlato benissimo di loro, c'era la possibilità dello scambio Bogdanovic-Kuzma, non so se vi ricordate quel momento, quel momento esatto, no. Anche a parlarne oggi un po' stai così, però sì, è stato il primo argomento che abbiamo trattato in quella puntata, lo scambio Bogdanovic-Kuzma. Che non è andato in porto, il maestro l'aveva detto che non andava in porto, questa vedi, punto per il maestro, l'aveva detto. Poi durante la puntata dice un'altra serie di cazzate, però queste cose non le diciamo. Vabbè, comunque, durante questa prima parte di trasmissione abbiamo detto i nostri buoni propositi. Allora io vado col mio e mi dite se è andata più o meno bene. Ok, poi vi leggo i vostri. Il mio era non parlare più di Kyrie Irving. Come è andato secondo voi nel 2020?
Beh, ma malissimo.
Cioè, forse sembra, peggio non poteva andare.
Mi sembra che abbiamo parlato solo di Kyrie Irving in tutte le puntate.
Però. Esatto. Sì. Maestro, secondo te?
Bene, bene.
Questo bene.
Sì, comunque è giusto, cioè, come dire...
Premia l'impegno.
Premia l'impegno.
No, sì, no, nonostante penso che Kyrie nel 2020 non abbia fatto giocato nulla. Tre partite nulla, in generale.
Esatto. Ha solamente battuto i Celtics. Vabbè, poco di Natale. Detto questo, Lorenzo, tu avevi detto... Tra i tuoi buoni propositi c'era quello proprio il primo in assoluto: imparare a cucinare. Ora, sì. nel 2020 hai avuto un bel po' di tempo per imparare. Sì. Lore, dici, no, non possiamo testare ovviamente sul campo le tue qualità, però...
Più che altro, ma come ti era venuto in mente? Cioè, che buon proposito, cioè, lo stesso buon proposito
Marco,
che aveva mia madre.
Aspetta di sentire il tuo. Aspetta di sentire il tuo, se non te lo ricordi.
Il mio l'ho sentito.
Vabbè, poi ne parliamo. Maestro. Vai.
Tanto rispetto per tua madre, non ho capito.
No, Marco, no, 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 io ragazzi, super rispetto ragazzi, per mia madre. Allora, che è strano come tu.
Non nominare il nome di mia madre.
È strano come tu, buon proposito, ma insomma, beh, dai, comunque, cioè, aggiornaci.
No, io, beh, ho sicuramente fatto dei passi in avanti. Tu sai, Marco, qui abbiamo detto bisogna imparare a fare qualcosa che non sappiamo fare. Io tendenzialmente so già fare tutto, quindi è difficile.
No, aspetta, non avevamo detto dobbiamo imparare a fare qualcosa. Abbiamo detto un buon proposito per
quella,
il nuovo
quella
anno.
È la
e
visione...
tu sei uscito out of context completamente, devo imparare a cucinare.
Quella vabbè, è la visione che capitalista dei nuovi propositi, ovvero i nuovi propositi sono imparare nuove cose.
Devo comunque un nuovo proposito per il 2021, è quello comunque di tagliare questi intro lunghissimi, visto la gente vorrebbe ascoltare qualcos'altro, però vabbè.
Vai Lore, cioè, dici.
Cosa?
Dice, hai imparato o no
sì,
a cucinare?
Sì, molto meglio.
Sei migliorato?
Molto.
Panificazione?
No, allora, quello è... Allora, me, ecco,
allora, volevo aprire questo argomento, vai.
Le panetterie sono come... sono come ferramenta, sono una vocazione che io voglio lasciare, esatto, a loro, altrimenti non c'è proprio...
Però non c'è niente di male a fare una pagnotta in casa, a provarci.
No, quello però per altri motivi, non lo so, ognuno fa quello che gli pare, ecco, io preferisco mangiare altre cose.
Ho colto quello che hai detto ma non ti seguirò. Marco, il tuo buon proposito sai qual era?
Sì, lo so benissimo.
Te lo ricordi? Lo dico io. Era quello di camminare di più, perché in quel periodo Simone Conte ti aveva azzoppato, nel senso diciamo c'è stato un infortunio.
Non dobbiamo
in campo
ricordarlo ogni
puntata, lo diciamo. Ti aveva fatto un fallo assassino, ti eri infortunato, quindi avevi qualche piccolo problema di mobilità in quel momento. Sei andato sul tuo momento emotivo, proprio quello, e hai detto voglio camminare di più in questo 2020. Ora Marco, anche la tua, anche il tuo buon proposito forse è invecchiato un po' male guardandolo un po' così da lontano.
No, mi è stato letteralmente impedito dallo Stato.
Esatto.
Quindi no, niente, non,
tra, non hai
tra l'altro
di più.
Ho riascoltato l'intro di quella puntata. Forse avevo bevuto prima, avevo una volontà di potenza che non ritengo mia. Non ho, solitamente non sono una persona da buoni propositi.
No, avevo ma anche, ne hai detti pure 3-4.
Avevo augurato il meglio a diverse possibilità nella mia vita. E infatti,
no.
Forse è meglio che Marco non si esprima più su questi canali. Uno, due, comunque poteva camminare in casa. Marco, come hanno fatto molte persone. Io immagino che tu abbia tipo il solco che faceva Verone nel deposito quando doveva camminare in circolo e scavava.
Un peripatetico.
Tipo.
No, io ho sopra il mio appartamento, che non è solo il mio appartamento, ma condivido con un coinquilino, e ho una terrazza. Sono andato a allenarmi.
Puoi chiamarlo congiunto, Marco, se vuoi.
È congiunto, sì, dai.
No, non siamo congiunti, è solo una... siamo poveri, sì, si dice.
Abbiamo capito. Un altro buon proposito, anzi, un altro augurio che abbiamo fatto a inizio 2020, tu, Marco, eri stato protagonista di questa bella scena, insomma, ce l'avevi un po' descritta. Volevi una finale di conference, ok? Tra Clippers e Lakers, e volevi fare in modo, insomma, avresti, no, voluto che i due giocatori più rappresentativi delle due squadre, ossia Kawhi Leonard e LeBron James, vestissero delle maglie per una causa importante. A suo modo, una roba del genere è successa, veramente. Tu avevi detto il surriscaldamento globale, che palle, no? Abbiamo Black Lives Matter.
Cioè, davvero avevo detto questa cosa.
Hai detto questa cosa.
Ma non dobbiamo riascoltare le vecchie puntate.
Te lo giuro,
per
Marco.
Per favore, parliamo.
Lo giuro su mia
presente.
Sorella, l'hai detto.
Sì, trovo un gancio.
No, il gancio era questo, se mi fate parlare.
Ah, sì, no, prego, guarda, tanto sto andando ormai verso...
Il gancio era questo, perché comunque tu hai trovato, in effetti, una cosa che è successa davvero.
È vero.
È una cosa che è successa.
A quanto pare è vero.
Non è andata esattamente, però ad ore piani ben riusciti. Ok. No, in realtà non era un gancio, era per tornare a parlare di pallacanestro. Questa puntata...
Ma perché farlo, però? Nel senso, non vedo il motivo, possiamo parlare ancora.
No, perché nelle scorse finali di conference, sì, l'assente, quella proprio assentissima, ma giustamente anche giustificata, poverina, era la squadra del povero Steph Curry, che, come dire, non ha avuto esattamente un ottimo andamento nella scorsa stagione. È un gancio debolissimo, però questo è il primo che mi è venuto in mente. Non mi guarda così e non mi rompe le palle Lorenzo. Parliamo di Steph Curry.
Sì.
Io direi che...
la notizia del giorno, l'attualità che piace a Marco.
Esatto, l'attualità che piace a Marco. E quindi io da Marco parto, perché Marco... Oggi, su Ultimo Uomo, è stato pubblicato un pezzo di Dario Vismara a proposito di questi 62 punti di Steph Curry. Gliel'aveva un po' promesse, però. Andiamo un po' a ripercorrere il pregresso, se puoi, Marco.
Portaci con te.
Gliel'aveva promesse, non lo so, come si promettono 62 punti? È difficile. Io...
Con uno sguardo a fine partita quando aveva perso due giorni prima.
Sì, adesso c'è questa nuova cosa dell'NBA che per diciamo ridurre al minimo spostamenti, trasferte e tutto quanto, spesso capita che due squadre facciano... si riaffrontino a distanza di 48 ore e quindi diciamo che si crea come se fosse un'andata e ritorno, parlando un po' calcisticamente. Portland aveva abbastanza massacrato Golden State.
Sì.
Usando più o meno quella l'arma che è l'arma che si usa in questi casi, ovvero contro una squadra in cui ha Steph Curry e altri giocatori molto meno pericolosi dal perimetro, ovvero raddoppiando, cercando di chiudere tutte le linee di tutte le possibilità di tiro a Curry per lasciarle a giocatori tipo Oubre, che ha iniziato la stagione NBA con 2 su 30 da 3, una cosa del genere.
Meno Marco,
credo
troppo...
anche meno, sì.
Che anche meno
1 su 21.
Mi sa che dopo stanotte mi sa che tipo 2 su 3.
Una l'ha messa, una l'ha messa.
2 questa notte.
2
triple.
E vabbè, comunque diciamo anche Wiggins, diciamo non dei non
giocatori, sì.
Tiratori da 3.
Ah, okay.
No, volevo no, dire dei non Thompson.
No, sì. non sono Thompson, no.
E quindi lui che ha detto se va così, che facciamo?
L'unico modo per vincere una
ci mettiamo in proprio. No, obiettivamente io non ho visto la partita in diretta, l'ho rivista dopo. E
Marco, quindi non potevo parlarne, se l'hai vista dalla tua casa. Cioè tu non scusa.
Marco, sei tra i pochi che parla di partite che ha visto, quindi per favore.
Scusa, ma non era alla Chase Arena, come si chiama adesso? Ma io pensavo ti mandassimo a vedere le partite in diretta.
Lo so, ma quel giorno... Sono rimasto nel traffico di Oakland,
spesso, sì.
E poi ho scoperto invece adesso si sono trasferiti a San Francisco. Ma l'ho scoperto
immagino
dopo.
Immagino delusione.
No, comunque nel senso per me vedere questo tipo di partita in diretta ti dà quell'idea di storia mentre si fa. Nel senso, io l'ho vista dopo, sapevo che avrebbe segnato 62 punti. Quindi magari non c'era quella tensione per dire tipo ma continuerà. Perché mi ricordo nella telecronaca, lo dice proprio a un certo punto la telecronaca inglese, non mi ricordo di chi era, dice un inizio da tanti punti di Curry, che è anche un po' inaspettato. Curry non è di solito un giocatore che segna da subito, si mette in proprio da subito, è un tipo di giocatore che tenta di coinvolgere molto i compagni. Evidentemente se l'era cerchiato sul calendario, come ha raccontato dopo, ma era un po' difficile saperlo prima. È vero che tornava...
Ma posso, perché uno si cerchia una data sul calendario che è due giorni dopo? Quella cosa mi sembra un po' strana, però va bene.
Vabbè, perché comunque perché sennò se lo scorda. Che dovevo fare oggi? Dovevo segnare 62 punti contro Portland. Chi gioca? Con chi gioca Portland? Chi c'è nella squadra di Portland? C'è Carmelo Anthony, quello che ha segnato 62 punti al Madison Square Garden.
Ah, certo,
è
cioè,
tutto collegato a Carmelo. Era una ripicca contro
Carmelo
Anthony.
Maestro,
sì.
Che ci dici su questa prestazione di Curry? Prima o poi doveva arrivare questo momento in cui Curry ne metteva talmente tanti. Gioco forza, doveva succedere.
Se avessimo saputo che se l'era cerchiata sul calendario, avremmo mandato Marco all'arena giusta e non avremmo fatto arrivare con un cretino da solo a Oakland, a Oracle Arena.
Scusa, Marco.
No, però secondo me questa partita ci spiega due cosette. Uno è che Curry è ancora un giocatore straordinario quando riesce a esprimersi al massimo delle sue potenzialità e non è un tiratore monodimensionale come è stato descritto, perché poi non so quanto gli ascoltatori siano appassionati della bolla NBA su Twitter, ma negli ultimi tempi si era un po' rincorsa questa... non so, anche ferocia nel voler smontare uno dei giocatori più forti e più dominanti degli ultimi 10 anni.
Posso dire una cosa seria su questo? Secondo me i nostri ascoltatori... No, non troppo seria.
No, fammi finire. Vabbè, se vuoi...
No, secondo me i nostri ascoltatori non hanno bisogno di farsi ricordare da noi che Curry non è un tiratore monodimensionale come qualcuno ha provato a farlo passare. Nel senso che, come dire, amo molto i nostri ascoltatori e sono convinto che anche loro sappiano che non era quel giocatore che è stato descritto.
Però posso dire che secondo me era lecito avere dei dubbi, avere dei dubbi sul passato di Curry è abbastanza ridicolo. Però per dire, per pensare che potesse trovare delle difficoltà, ma anche perché adesso ha 32 anni, il suo gioco è super dispendioso, cioè lui non è un giocatore che può dire mi fermo, rallento il gioco.
Poi ci torniamo
creo
su questo,
punti.
Poi ci torniamo.
Lui è, cioè, tipo una sua partita è una maratona e ieri sera ha dimostrato che può ancora fare una maratona. Era una cosa su cui si poteva avere dei dubbi, invece, perché
forse ha camminato molto durante quel
lui è riuscito a camminare.
Lui è riuscito a camminare, si è allenato, tra l'altro è sempre più grosso, cioè sempre più scolpito, mi sembra.
Non lo so.
Saranno i capelli, no, ma mi sembrava caso. Più grosso del solito. E comunque sì, secondo me la peculiarità di questa sua prestazione è che non è arrivata tutta dall'arco, ma ti lascio continuare.
No, la seconda secondo me interessante è che questa è la prima partita in cui, diciamo, Draymond Green ha giocato minuti importanti e la presenza di Green in quintetto aiuta tantissimo Curry.
Una ventina scarsa? Se non vado errato, 22?
Cosa?
Green, vabbè, scusami, minuti di
no,
Green.
No, c'ha di più, cioè molti di più, anche 22.
28?
Adesso okay, non ricordo
adesso vado a vedere.
Però la presenza di Green è proprio cambia completamente anche il gameplay che può attuare Curry, perché il problema di Golden State non è che ha solo pochi tiratori, ma ha tantissimi giocatori molto stupidi e qui è una cosa che con cui Green non era, cioè Green e anche Curry non erano abituati a giocare ai tempi dei Golden State Warriors, dei titoli, perché è una squadra estremamente cerebrale con tanti giocatori capaci di parlare una lingua cestistica molto raffinata e sofisticata. Cosa
non solo
che...
in quintetto.
Non solo in quintetto, no, no, infatti era proprio un discorso filosofico
sì.
della costruzione del roster di quei Golden State Warriors, cosa che questo roster invece non ha, e però solo la presenza di Green ha portato ad alzare il QI della squadra in modo talmente evidente che poi sono viste delle giocate in campo
28
in cui proprio Curry ha ritrovato il suo amico di penna, proprio con cui scrivere le sue gesta, perché poi la qualità di Green come passatore, come bloccante, anche semplicemente con uno che portava tante volte il pallone su invece che darlo immediatamente a Curry e permettergli poi appunto a Curry di muoversi lontano dalla palla, anticipare i movimenti del numero 30, cioè Green è fondamentale per Curry e si è visto in questa partita. Poi Curry ovviamente ci ha messo del suo e ha dimostrato di essere semplicemente un tiratore, anche se ha tirato comunque il 50% su 16 tentativi da oltre l'arco. Però ha tirato un sacco di liberi, è stato molto bravo a attaccare il ferro e quindi ha dimostrato di esserci ancora, anche fisicamente, sono d'accordo con Marco. Poi non so se possa bastare davvero a Golden State per essere una squadra rilevante in questa stagione per gli alti piani della Western Conference, però già è tanto vederlo così.
No, probabilmente no, nel senso che io vedo veramente tanta poca roba intorno a lui, un po' di tristezza generale. Chiedo scusa. Intanto il fatto che Green chiaramente sia dentro un bel po' li migliora, però diciamo
difensivamente.
Sì, sì, no, guarda che almeno io vedo più problemi da quella parte del campo che poi lì davanti, perché poi davanti qualcosina bene o male riesce a inventarti, è dietro che non riesci proprio a reggere. È in difesa che non reggi proprio. Ci sono dei giocatori chiaramente che perché io ho visto il quintetto iniziale dei Golden State Warriors di stanotte, mi veniva da piangere. Ma perché? Non perché sono scarsi i giocatori che erano in campo, perché non è così, perché per esempio Wiseman è interessante, Oubre e Wiggins hanno milioni di limiti, ma comunque sono giocatori NBA. Draymond Green va bene, però ti manca proprio lo spirito della squadra che ha praticamente dominato la scena negli ultimi anni. Manca proprio quel tipo, non c'è un tiratore. Questo un po' mi ha impressionato, mancavano completamente. Però dall'altra parte,
però è anche vero che Golden State non ha mai avuto così tanti tiratori, nel senso, beh, sì, però ha avuto, però si reggeva sulla capacità, però, di muoversi senza palla di Green, e di Green,
sì,
e di Thompson e,
no, però aveva, però aveva giocatori, aveva di più fuori, forti e più, anche più intelligenti, cioè tipo Bogut,
sì, ma aveva
per
anche
quanto
dei
è stato,
sì, però a volte giocavano veramente, cioè i Golden State giocavano un sacco di tempo a prescindere dall'epoca durante, qui ovviamente erano completamente su un altro livello, però giocavano con due, sì, soli, sì, tiratori veri, che erano, no, Durant, no, no, ma... che erano Curry e Thompson, che però
primo
erano...
e secondo miglior,
sì,
tiratore erano
talmente...
della storia,
certo, è chiaro, però non è che avevano, non è alla Harden che doveva giocare con 5 con 4 tiratori attorno. È una squadra,
no,
che,
no,
si,
no, no, certo,
che predicava tantissimo movimento con la palla, senza palla, blocchi, blocchi,
ma, infatti, ma,
palla.
No, ma aspetta
per
un attimo,
me, non,
per aspetta
me
un attimo,
il...
io non è che ho detto che... la stupidità dei giocatori in campo, più,
no, ma non
che
è solo quello,
di tirare.
È la, come dire, è, il, è l'impressione che ti dà da un punto di vista visivo, diciamo così, cioè guardando le caratteristiche dei giocatori ti sembra di trovare davanti a te qualcosa di completamente nuovo e strano quasi. Chiaramente Golden State non può fare, Dario l'ha scritto molto bene oggi nel suo pezzo, i Warriors non possono giocare chiaramente come giocavano prima, hanno dei giocatori con un QI cestistico immensamente più basso rispetto a quello che c'era prima. Dall'altra parte però, è brutto da dire, però un po' ci godo, cioè spiego perché, sì. Se abbiamo visto questo Steph Curry stanotte, che è molto divertente da guardare, non si può negare. Se non si è tifosi dei Golden State Warriors, questa forma qui di Curry è divertente da vedere. È molto divertente.
No, ma
e soprattutto, aspetta, secondo me, e questo poi lo affrontiamo come ultimo argomento se volete, può anche andare a beneficio dell'immagine di Steph Curry. Perché quello lì che dicevate voi prima, e qua volevo tornare all'argomento di prima di Marco, quando Marco prima diceva tiratore monodimensionale, eccetera eccetera, quando parlavate della dimensione di Curry, lui un po' alcune antipatie se le ha tirate per un modo di giocare molto particolare, che può piacere o non piacere, al di là poi a noi piace, ma vabbè, l'odio che si tira dietro questo ragazzo in quantità anche abbastanza elevate secondo me rispetto a quanto vale, potrebbe diminuire parecchio con una stagione in cui lui è da solo contro il mondo.
No, io devo dire, per me lui si è attirato un odio perché in lui è stato visto un cambiamento di paradigma dell'NBA, cioè,
ah beh, sì,
perché
il fattore boomer.
Lui ha avvicinato un sacco di, cioè i giovani che guardano adesso l'NBA ammirano tutti i Curry perché è bello da vedere.
Certo.
Cioè tipo,
certo,
se tu guardi Antetokounmpo, puoi dire Antetokounmpo è più forte di Curry. Non lo so, magari ne discuteremo alla fine delle loro carriere. Però è meno divertente da veder giocare proprio per gli occhi, soprattutto magari se non stai a guardare tutte le sfumature. Curry invece è proprio, soprattutto poi quando Golden State era una squadra davvero divertente. Infatti io penso che Meyers abbia fatto un lavoro incredibile nell'assemblare quella squadra, ma ultimamente forse ha sbagliato un po' di colpi. E gioco forza anche Kerr sta allenando in maniera diversa, non può più allenare quel,
chiaro,
tipo di basket. Su, appunto, per me non si può odiare Curry, non penso che sia neanche un giocatore divisivo nelle dichiarazioni, anche fuori dal campo, anzi forse buono non credo
forse
sia il termine adatto.
Marco, non possiamo dire che non è odiato, non da noi tre e magari non da chi,
ma no, ma è odiato,
chi ci ascolta,
è odiato da chi pensa che non bisognerebbe tirare da tre a basket, ma allora cioè non è neanche lei, ti dico, non si dovrebbe neanche schiacciare Antetokounmpo, lo odio. No,
questo,
cioè, odiato da chi non c'ha
basket degli anni 50, Marco.
Sì, io nel senso l'odio lo vedo come tipo, c'è una parte del mondo che odia LeBron perché la sua figura è troppo grande, è troppo grande nel basket per non attirarsi odio. Per me Curry è una sfumatura dietro quel tipo di odio che si attira LeBron, e ce l'ha appunto perché lui ha rivoluzionato il gioco. Poi se ne facciamo un discorso di perché rifare quello che fanno, quel tipo di mettersi la squadra sulle spalle è proprio più difficile perché c'ha un fisico normale, è un normotipo. Perché gioca un basket diverso, che è anche un po' proprio statisticamente necessita di alcuni fattori, perché tirare appunto più tiri da lontano, più ok, puoi essere il miglior tiratore di sempre e che resta là e non lo so, fino a che non esce uno nuovo è lui. però ci stanno tantissime sfumature. Lo diceva lo stesso Lillard, che forse è quello che sta che più ha copiato da Curry, che non è più come 4-5, cioè per criticarlo, per un po' criticarlo prima della partita, diceva non è più come 4-5 anni fa, e lui c'aveva intorno una squadra che gli permetteva di avere quello spazio per tirare.
Ah, però lì c'aveva ragione, cioè nel senso
no, aveva lì ragione. C'aveva perfettamente
prima nessuno perché... si sognava di triplicarlo Curry. Oggi
no,
lo
però,
fai.
Però prima aveva giocatori più intelligenti, gli portavano blocchi più puliti, cioè era una questione, il gioco di Curry è una questione di centesimi, un centesimo ti fa la differenza tra mettere una tripla e non mettere una tripla. Mentre il gioco di LeBron è trovare il giusto matchup da sfruttare o prendere, abbassare la testa, entrare. Lì c'è bisogno, cioè per guadagnare un centesimo c'è bisogno del lavoro di tutti. Quindi non mi ricordo neanche più dove stavo andando a parare.
No,
però
guarda Marco, va benissimo.
Va benissimo.
Sì, ultimo appunto che mi collega un po' a quello che dicevi su Lego Ben Myers. Secondo me è interessante, cioè sarebbe anche capire a cosa serve questo Curry, cioè nel senso quali sono poi le aspettative per questa stagione, per le prossime. Cioè Curry comunque ha 32 anni, è arrivato all'ultima fase della sua carriera, e come finirà la sua carriera Curry? Cioè questa è una domanda, in che tipo di squadra giocherà le ultime stagioni Curry? Avrà la possibilità davvero di contendere un'ultima volta per il titolo? Questa è una domanda interessante, perché effettivamente un talento così cristallino e così rivoluzionario, lasciarlo giocare altre stagioni con Andrew Wiggins è veramente qualcosa che deprime a pensarci solo adesso. Però magari sì, forse è presto.
Per me non gli basta neanche Thompson. Cioè,
beh no,
beh, specialmente se non abbiamo nessuna idea di come tornerà.
Sì, a parte quello, anche ipotizzando un normale Thompson non so se sarebbe stato sufficiente. Loro non so se a un certo punto si parlava di una possibile essere in corsa per Antetokounmpo, ma ormai la nave è salpata, se mai ci fosse stata una speranza.
Sicuramente con Thompson sarebbe cambiata completamente questa squadra, e questo è indubbio, anche perché abbiamo visto che basta Green per alzare il livello complessivo della squadra.
Ci metti un altro Thompson.
Sì, poi si fondono un po' come i robot dei cartoni giapponesi, nel senso si moltiplicano e si sommano i giocatori di quel tipo quando giocano insieme.
Sì, per me loro non so come gli è venuta in mente questa cosa di scambiare Russell per Wiggins. Però questo è un po' gli dar per alle ali, perché loro devono trovare.
Un po' come a Natale, è un po' tipo il, come si chiama? Yankee Swap. Come si chiama quello quando il Secret Santa. Quando devi cambiare continuamente i regali. Loro hanno preso quello, poi hanno detto via, hanno preso loro questo cazzo di iPod, ma gli è arrivato Wiggins.
Sì, non lo so, secondo me si sono un po' tarpati le ali, perché loro per essere competitivi devono, secondo me attraverso trade sarà difficile, dovevano sfruttare la pila di squadra che avevano e spazio salariale per firmare, se non Antetokounmpo, qualcosa dal mercato, mo vediamo.
Arden?
No, per Arden dovrebbero scambiare, sarebbe strano, e non hanno neanche il materiale umano, mi sembra, per a meno di non voler sacrificare qualcosa di grosso. Quindi non lo so, per me il futuro non è così roseo per Golden State, ma voglio dire.
Nella free agency prossima non penso ci possa essere.
Ma non è tanto
il
discorso di free agency,
il
discorso di come costruire il roster, perché non hanno tanti soldi, non hanno tanti, cioè anche la mossa di Uber è molto complessa, quanto gli costa alla fine un giocatore che quanto possa spostare, poi non si sa.
Sì, per me è stato un po' panico. Loro ha perso Thompson, avevano bisogno di qualcuno che li facesse arrivare. Comunque, ora non so quando rientreranno i spettatori allo stadio. Loro hanno investito una marea di soldi in un'arena, in un punto strategico, in un'altra città, con l'idea di portare la miglior squadra di basket del mondo in quello spazio. E magari,
si sta un po'
sgretolando
tutto,
sperando che nei playoff si possa tornare ad avere il pubblico allo stadio. Loro magari
sì,
non ci vanno ai playoff,
esatto.
Sarebbe e hanno pensato magari
Beh,
con
dai, un play-in se
magari
lo fanno,
con Ubre dai. Con Ubre non lo so, non hanno pensato questo, cioè devo mettere qualcosa
no.
accanto.
Dai Marco, non posso pensare che una squadra che ha Draymond Green e Steph Curry non vada quantomeno al play-in, dai.
Parlavo della scelta di firmare Ubre nel momento in cui si è fatto male Thompson. Mi è sembrata un po' la classica
la fretta.
Ah, perché hanno pagato tanto, cioè non tanto sì, in sé, ma tanto per quanto poi ha portato.
Ah, quello io ci ho visto un bisogno di dire devo arrivare ai playoff quest'anno. Sì, 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 no, che certo, poi non so quanto possa aiutare Ubre, però.
E ai playoff ci arrivano con questo. Vabbè, siamo con ancora, questo Curry.
Siamo ancora a gennaio, inizio di gennaio. Cioè, se una cosa. Queste partite ci hanno detto in questa settimana tra Natale
nulla,
e Capodanno.
Nulla.
Che per me è questa. Io non so come voi vivete questa settimana, ma per me è una specie di. Non lo so, foschia fatta di non si sa cosa.
Allora, possiamo dire una cosa: stiamo vedendo partite brutte.
Non brutte, sono
proprio. Beh, sì. Ma dai. In realtà non sono. Non tutte, però.
Non sono brutte partite, ma mi sembrano partite senza alcun tipo di indicazione, che è diverso. Cioè, non sono partite brutte, non sono partite. Cioè, comunque, pure questa qui è una bella partita, altre anche molto. Anche divertenti, però il problema è che non capisci bene quali siano i valori. Cioè, sono un po' partite.
Cosa
così.
Mi stai dicendo, sì. Quindi secondo voi i valori sono un po' fermi? Cioè nel senso in questo momento è un po' complicato andare
che
a capire chi sì, è un po' più su, chi è un po' più giù sì, perché non... noi quattro squadre, ecco noi parleremo poi di 3-4 squadre, ma in effetti è stato un po' faticoso metterle insieme perché non avevamo in effetti un grossissimo dire su questa squadra o quest'altra. Nel senso che per esempio vogliamo parlare adesso dei Celtics.
Tu vuoi parlare?
No, l'avete proposto voi. L'avete proposto voi.
No, non penso.
Mamma mia, domani pubblico lo screenshot su Twitter.
Ma che sei Assange?
No, stai buono che intanto è sta edizione. Tiè. Tutta preoccupa. Marco, dimmi. I Celtics le proposti tu.
Non è assolutamente vero, ma non è che qua mandiamo al gabbio le persone.
È vero, le ha proposti Lorenzo, quindi adesso si accolla la patata bollente e ci dice perché voleva parlare dei Celtics.
Era un volervi perculare.
No, io ti ho detto anche seriamente, tu mi hai risposto sì.
Che dire dei Celtics? Che hanno vinto.
Li ha proposti lui.
A metà delle partite che hanno vinto grazie a un tiro di Tatum alla fine. Se non era
e una di queste era con i Detroit Pistons ed era un tiro contro Blake Griffin. Quindi questo per farvi capire il momento.
Sì, diciamolo, intanto Blake Griffin e tutti Detroit emettono una tristezza incredibile. Cioè, sì, sembra una squadra spettrale in una città spettrale.
Il cimitero degli elefanti.
Questa non so come riusciranno mai a invertire questa direzione. Griffin è semplicemente l'ultimo possesso, sembra una persona, sembra Marco d'Ottavio.
Vabbè, però,
Marco rimaneva in piedi, quantomeno rimaneva in piedi.
Però lì Grant sei andato a Detroit, prendite sto tiro. Cioè gli passato, non so se era uno schema chiamato.
No, facendo sulla difesa di te su te.
Ah, sulla difesa su te, non pensavo proprio sull'ultimo
sì,
tiro.
Sì, poi vabbè, ti ha dato anche un paio di triple cortissime a un certo punto, ma tipo non lo so,
uno ha preso retina in un ferro. Se
vabbè,
non
però cioè, magari poteva fare meno una figuraccia. Però quando Tatum si prende
Tatum
quel jumper, non lo vuoi marcare.
Ha fatto un eccellente movimento. E Tatum è.
E hanno, e hanno anche cercato quel tipo di accoppiamento durante l'attacco.
Sì, no, ci sta, no, per carità. Poi, vabbè, lasciamo perdere, veramente una brutta scena. Però Tatum e Brown sono chiaramente note più positive dei Celtics.
Sì.
Io voglio lanciare però questa un paio di provocazioni. Una non la faccio perché sennò Antonio mi accoltella. Però la seconda
No, fallo, giuro, sono buono oggi.
State rimpiangendo Terry Rozier?
Guarda, io ti dico anche sì. Io ti dico sì. Sono molto negativo per questa stagione, diciamo così. Non ho ancora capito che dobbiamo farci con alcune cose.
I Celtics hanno due grandi talenti molto giovani, come Tatum e Brown, che sembrano veramente in rampa di lancio per essere nell'emisfero celestiale, non so come si chiama, la corona degli angeli, come si chiama, Marco, tu sei studiato?
Io che ho studiato il paradiso, si chiama...
Ma tu ci sei stato, ci abbiamo mandato a fare una...
Sì, però mi sono sbagliato e sono andato al purgatorio, che è quello che nessuno sa bene che cos'è.
Va bene, quindi no, comunque lì... Però tutto il resto della squadra sembra sfaldarsi anno dopo anno, cioè... Prima Irving, poi Hayward, poi Cam, Orford.
Ah, però per un po'...
Perché Orford non l'hai nominato?
Sta facendo attenzione.
Niente, non ti viene in mente.
Poi
è pure
infortunato.
Un po' sfortuna. Sì, comunque sì, però... Hayward l'hai perso letteralmente alla prima azione, forse. Alla seconda azione.
Sì.
Pure Kemba Walker, è vero che forse lo potevi prevedere, però... Prelui, speriamo che rientra bene.
La mia domanda cioè, no, è speriamo. Però Hayward lo scorso anno da sesto uomo o comunque da leader della second unit aveva funzionato, e come? Lo scorso anno Kemba Walker, che era questo, l'avevi capito?
Ah, io ti posso dire
che ti serviva un lungo diverso da Tristan Thompson, l'avevi capito? Non hai messo una pezza a nessuna di queste tre situazioni.
La mia domanda
è: stai così?
Una squadra che sembra sempre peggiorare attorno a queste due grandi stelle giovani,
che invece salgono paradossalmente. Esatto.
Ti assomiglia a un'altra squadra di qualche tempo fa.
A quale ti riferisci, allora? Dimmi.
No, nel senso che...
Dimmi a quale squadra ti riferisci e ne parliamo. Devi dirlo esplicitamente. Beh,
ovviamente
però.
La migliore squadra adesso per
a Est, sì.
Per rendimento a Est.
Lui, no... Allora, Marco, facciamo una cosa, per levarcelo un attimo dalle scatole. Gli facciamo parlare di Capodanno, di come ha passato lui il Capodanno, e poi parliamo di pallacanestro un attimo.
Va bene.
Ci stai?
No, ma io sto...
Chiediglielo tu.
No, scusa, è una domanda che ti ho fatto in quanto...
No, ti sta facendo una domanda Marco. Ascolti Marco, per favore. Marco,
quindi però poi non parliamo più dei Celtics.
Zero.
Ok.
Quindi la fa solo per questo, Marco.
Vedi però come si...
Che hai fatto a Capodanno, Lorenzo? Hai cucinato, hai messo in pratica le tue nuove abilità culinarie?
Le nuove skewers.
Guarda, non eccessivamente, perché comunque non amo mangiare da solo, è una cosa che comunque non faccio. Però devo dire che...
È vera sta cosa, pure io ce l'ho.
Devo dire che ho seguito alla lettera i dettami del nostro governo, perché io sono una persona che crede nelle leggi di questo governo. Quindi sono stato a casa da solo.
Ma non è vero.
Eh?
Ma non è vero.
Ma non è vero. Antonio, ah, okay, dimmi il contrario.
No, la seconda parte. No, che passare il Capodanno a casa è vero. Che rispetti le leggi di questo governo.
Fallo parlare. Fallo parlare.
Cioè, siamo veramente ormai a...
alla diffamazione,
no,
questa.
E quindi mi sono goduto la grande prestazione dei Sixers nella notte tra il 31 e l'1 contro...
Ah, quindi io pensavo che avevi messo play a... Gara 7 contro Toronto di due anni fa.
No.
Per far arrivare perfettamente a mezzanotte quando il pallone entra.
Ho fatto una cosa.
Quando il pallone prende arrivare.
Oppure e poi l'ho modificato digitalmente.
Esatto, il pallone è uscito.
No, se no potevi fare come faceva Phoebe, no? Di Friends. A lei non facevano vedere il finale dei film. Per farle credere che il mondo era bellissimo.
Ho fatto una cosa molto simile in realtà. Perché ho messo esattamente. Ho fatto. Come dire, combaciare il countdown dell'anno con il countdown che c'è nel più grande film dove c'è il Capodanno, cioè Harry di Presentoselli.
Ok. Un bel Capodanno, devo dire, maestro.
Scusa Marco, che siamo in una pandemia globale, non possiamo fare
il massimo che possiamo fare. Infatti
avevo
che...
detto non parliamo del Capodanno, mi sembrava una
era
buona
un pretesto
cosa.
Per farlo parlare dei Sixers. Parliamo
dei Sixers, perché comunque primi in classifica.
Salutate la capolista.
Ma mai visto un Embiid così efficiente?
Hai visto?
Prima che tu parli, Lore, io ti ricordo, questo è un podcast fatto anche di persone che tifano squadre di altri sport. Lore, stai facendo il classico romanista,
sì,
alla sesta giornata, certo, che guarda la classifica e dice: oh, stiamo a meno uno da prima, ce la fa.
Certo,
Lore,
certo.
Lore,
è così che funziona.
Lore. Sono anni che non funziona.
Non hai ancora capito che i Sixers sono esattamente la S Roma dell'NBA. Abbiamo avuto anche
adesso mi stai ferendo molto.
Abbiamo anche il nostro Monchi,
Lore,
in Elton Brand. Scusa, più peggio di così. Mi sembrava perfetta come...
Sì. Non abbiamo un talento sprecato come Simmons, però. Dimmi.
Beh, oddio.
No.
Venduto.
Sì. Appunto, quello che dovreste fare voi non capite. Vabbè, comunque. Marco prima, parlando dei Sixers fuori dalla diretta, ha detto: vabbè, io tanto l'avevo capito che il problema era solamente allenatore. Ha detto:
ma perché mi devi mettere in bocca cose che non ho detto? Ma
no, non è vero.
C'è una legge per qualcosa. Diffamazione,
esatto,
in Italia.
Esatto.
Fra poco appenderò qui al posto di questi quadri della cartina dell'Italia.
Beh, diciamo, Marco ha espresso i suoi dubbi sulla precedente guida tecnica dei Sixers, e il maestro era anche abbastanza d'accordo.
Io sono sempre per i cambi di governo, questo devi sapere.
Ah, ecco, il nostro renziano abbiamo qui.
Il potere per il potere puro, cioè
certo, certo.
D'altronde è così che finisce la democrazia, sotto scroscianti applausi, lo sappiamo tutti. Quindi, nel senso, qui sono scroscianti triple, quelle che i Sixers finalmente riescono a fare. Anche
ti ricordi le triple, Lore?
Sì, una bella Madeleine proprio, vedere gente che riesce a fare canestro da oltre l'arco.
In una Lega dove tendenzialmente non si fa molto altro, ecco, negli ultimi anni. No, è vero, però è andato di fatto. Non ho detto che non mi piace, è andato di fatto. Si tira molto, molto da tre. L'efficienza dai tre punti è diventata un tema.
Certo, cioè,
importante.
Esiste, infatti, hanno dato molto bene tre punti perché finalmente, avendo giocatori che aprono il campo, che sanno fare canestro, queste cose succedono.
E, vedi.
Sì, è un, come dire, un rapporto causale abbastanza diretto che è stato
quindi
interessante.
Tu la metti più sul cambio del roster.
Il cambio dell'allenatore era evidente, bisognava fare proprio perché dopo un po' bisogna cambiare.
Chiaro, cioè, certo.
Però il cambio del roster e lo shift dirigenziale, secondo me, è stato più importante rispetto al semplice cambio in cabina di comando.
Cioè, ma quando è il momento in cui potremo dire seriamente che il miglior tiratore della famiglia Curry è Seth?
Beh, lo possiamo già dire per cento alla mano, però ecco.
Adesso non vale, però povero,
la grandezza
dai.
Di Curry di Steph è proprio su tutto il resto. No, la reazione,
il fatto che ovviamente fa scherzavo. Benissimo quella cosa e benissimo anche le altre, mentre povero Seth
diciamo
un po' meno.
Seth tira più ricevendo il pallone,
allora,
tirando,
certo, vabbè, Curry... ovviamente, però Seth è quello.
Sai,
Lori, io pensavo che ci aveste un po' perso voi in questo scambio.
È perché tu, Antonio, fortunatamente non sei Daryl Morey.
No, vabbè, molto semplicemente perché
capisco che cerchi di twittare come lui, però anche quello non
perché perdevate un po' in difesa.
Ma chi se ne frega della difesa?
Chi se ne frega della difesa?
Ma l'hai visto queste partite? Finiscono 150 a 160. Bravo, Antonio.
No, però non è non sempre, però. Dai, non sempre. Ci sono partite che finiscono anche sotto i 100.
Sì,
sono d'accordo.
Se tira Kelly Oubre probabilmente.
lo so, c'hai ragione pure te. Comunque, abbiamo detto dei Sixers, possiamo, Marco?
No, sì, se lui
Maestro. No, io sono molto felice perché io pensavo di essere ubriaco sinceramente durante il primo tempo
ci mazza buono questo di whisky, ne facciamo andare tre.
No, nel senso, era talmente c'erano delle cose che sembravano,
scusa, il maestro che guarda la bottiglia appena guarda il risultato del primo tempo. Dici, ma
per carità, è una situazione che era talmente bella che sembrava quasi un sogno, Antonio, capisco?
No, ti capisco benissimo. Quando vedrò anch'io fare determinate cose a lungo dei Celtics, però avrò la stessa reazione.
Sono sei partite, cioè mi sembra forse una delle poche.
Ma Tristan Thompson lo conosciamo, però
mi sembra una delle poche squadre che ha lanciato un segnale per...
Sì,
però...
sì. Chi?
I Sixers.
Ah!
Poi andiamo avanti, dai.
Rockets, ne vogliamo parlare? Perché io ho visto, ragazzi, te lo ricordi John Wall?
I Rockets. Che squadra strana, Antonio.
Che squadra pazza. No, posso dire, a me piacciono. Una squadra completamente pazza, a me piacciono. No, scusami.
Più che pazza, però mi sembra comunque più sensata della squadra dell'anno scorso.
Sicuramente, un po' per caso, un po' casualmente, da un certo punto di vista mi ricordano un po' OKC dello scorso anno. No, non era la stessa situazione perché lì c'era solamente una bellissima vetrina dove poi alla fine sei riuscito anche a giocare a pallacanestro in maniera più che decente in determinate occasioni. Appunto, mi sono risentito la puntata in cui ne parlavamo bene. C'avevamo ragione, nel senso che era veramente bello vedere quei Thunder.
Pure questi di quest'anno.
Eppure quelli di quest'anno un po' meno. I Rockets, no, solo per sga. I Rockets di quest'anno mi piacciono, ma... no, cioè nel senso, se fossi un tifoso dei Rockets, no, chiaramente.
Ma quali sono i Rockets di quest'anno?
Come quali sono?
Quali saranno?
Quelli senza Harden.
Quelli senza Harden.
Io quelli sto guardando,
cioè,
quelli
quindi
senza
tu,
adesso, diciamo adesso che, non è in campo, sto guardando,
diciamo,
quello
che prendi l'ultima partita, principalmente quella,
esatto,
contro Sacramento,
esatto. Che guarda caso, che è, guarda la partita, caso, è la partita di John Wall.
Posso dire, secondo me si è cantata vittoria un po'. Cioè, a me,
no,
John Wall in quella partita mi è sembrato che ha fatto più
no,
cioè, nel senso, non sembrava molto sapere cosa doveva fare.
No, allora no, aspetta, calma.
Rimane un signor giocatore, cioè, perché che John Wall non sia un giocatore di basket, questo è perché a un certo
punto era il suo anno,
l'abbiamo visto giocare a basket, perché il suo contratto faceva gridare vendetta, però comunque John Wall è un signor giocatore di basket. Rimane tale, a me è sembrato un po', ma anche giustamente è sembrato un po', soprattutto nell'ultimo quarto,
Un po' spaesato,
sì, un po' che buttava la testa, che poi è un po' il suo gioco.
Era il rodaggio. Era un po'. No, ma no,
se
ma
c'è
nel
qualcuno
senso...
che sta in rodaggio, quello è lui.
No, è che a un certo punto gli ho visto proprio provare determinate cose proprio per il gusto di provarle, al di là di come potessero andare a finire. Cioè, mi ricordo un paio di azioni in cui veramente ha alternato diverse soluzioni offensive per vedere, ok, questo mi ricordo come si fa, questo non mi ricordo come si fa, questa va sul ferro, questa non la devo fare più. Determinate cose che poi ha sbagliato a inizio partita, poi non le ha rifatte successivamente. Però alla fine, Marco, io gli ho visto tirare buone triple, anche non aperte. Se le ha prese e le ha segnate. In difesa ha fatto quello che poteva. Per quanto riguarda le soluzioni offensive, al ferro ci è andato, ci ha provato e ci è anche riuscito. Un paio di buone aperture le ha fatte, un paio di ribaltamenti le ha fatti. Ha cercato di rimettere un po' a posto, di insomma di spuntare varie voci all'interno di il mio gioco, la lista che magari ci avrà a casa. Però però veramente mi è sembrato un giocatore chiaramente molto lontano da quello che io manco mi ricordavo più, però quello che ci ricordavamo. È un giocatore che chiaramente deve ancora fare enormi passi in avanti per tornare a certi livelli, però insomma ben tornato alla fine. Sto giocatore si è preso tanta cacca addosso perché poi, poverino? Perché c'ha un contratto faraonico e si è rotto.
Perché la gente odia le persone che guadagnano.
È quello.
Più che altro perché è un mistero come si sia rotto la seconda volta, ma voglio dire, chi siamo noi per indagare?
Maestro,
quindi andrei avanti io.
No, aspetta, no, insomma, che ci dice il maestro?
Però Houston stai sottovalutando il grande innesto oltre Anthony.
Ma tu dici, io posso dire che su ovviamente per me a loro gli serviva un giocatore esattamente così come Wood, però io tutto questo hype intorno a Wood,
ha giocato bene pure,
ma certo che ha giocato bene, cioè comunque lui mi sembra un ottimo giocatore da pick and roll, quindi se hai Harden o anche Wall ci sta proprio come una ciliegina sulla torta, però in generale non mi sembra quei giocatori che ti cambiano la squadra e ti fanno vincere i titoli. Diciamo che secondo me non diventerà. Sì, no, dico pure anche per il suo futuro. Nel senso.
Comunque non è neanche così tanto giovane che siamo avuti dall'altra.
No, è vero,
perché ha avuto un percorso molto
accidentato.
Diciamo. Però ecco, un giocatore che secondo me che può dare tanto ai Rockets e che darà tanto, specialmente da Harden, il miglior partner, appunto, per giocare gioca a due, ed è un incremento pazzesco rispetto alla squadra dell'anno scorso. E secondo me, come diceva Antonio giustamente, la squadra è la più normale di quella estrema della scorsa stagione, perché anche è impossibile andare
anche meno normale dovevano fare, dovevano buttare una muta di cani in campo al posto dei giocatori.
Marco, perché ha letto chiaramente recentemente, immagino, Lidy Rod.
Sì, esatto. No, non recentemente, però mi è tornato.
Molto bello, se vogliamo dirlo.
Consigliamo. Usiamo questo podcast anche per consigliare cose.
Vai.
È uscita nel 2020.
Scusami, tu lo scorso anno hai consigliato un'app per i passi, per camminare all'inizio del 2020. Occhio a quello che consigli.
No, consiglio un libro. Civette impossibili, Brian Phillips.
Ok.
È uscito, sono una raccolta di saggi di questo scrittore barra giornalista, non so se conoscete ora è The Ringer, era a Grantland, vabbè, comunque
scrive un po' in giro
e consigliamo questo bel libro di saggi,
il cui primo saggio è dedicato a una corsa su slitte in Alaska,
ed è per quello che a Marco sono venuti in mente i cani.
Non lo so, forse sì, forse perché è uscita la demo del nuovo album dei cani.
Ma non è una demo dell'ultimo album. Noi lo sappiamo che non è la demo, però non possiamo dirvelo.
Vabbè.
Ho sentito. Scusami, Antonio, devo intervenire su queste falsità.
Lorenzo!
Sì.
No. In che senso non è?
Vabbè,
sui cani. Potremmo fare un podcast sui cani in generale.
Eccoci qua, siamo ritornati. Scusate, breve interruzione. Era la pausa pipì. Una cosa al volo sui Rockets. La dobbiamo dire.
Stiamo parlando come se James Harden non fosse ancora in quella squadra. James Harden, quando scende in campo, fa 40 punti.
È un'aggiunta buona, come dire, a questa
squadra. Fa ridere questa cosa. E poi
che uno dei migliori 5-3 giocatori della Lega viene messo in disparte in questo discorso.
Ha fatto ridere tutti e dire: ah, quanto è grasso Harden, mamma mia, che botolo. Comunque, poi scende 40 in campo, punti, fa 50 punti, 10 assist.
Poi io devo dire che mi ero perso i Rockets d'inizio stagione, l'ho visti nelle due partite contro Sacramento. quello davvero grasso mi è sembrato PJ Tucker. Perché nessuno. Vabbè, no, lui non ci ha mai avuto un
è physique. Sempre stato questo, dai.
È però comodino, mi sembra è un più. Mi sembra più. No, grosso del solito.
Sì, ma è veramente molto efficace. Cioè, a me piace moltissimo PJ Tucker.
Beh, sì, invece Harden scarso.
No, no, vabbè, che vuol dire? Harden è, cioè, nel senso, PJ Tucker rientra già nell'opinabile. Harden, no, non credo.
Questo, quindi, però, è il momento della stagione in cui compaiono quei nomi che tipo non ti ricordi, non conosci e che pensi, oh, ma sto Tate è proprio forte. E poi non, è non sarà così. Però a me devo dire, Houston,
Sharon Tate, sì.
No, non è Sharon Tate, non so come si chiama.
Deshaun Tate.
Deshaun Tate.
No, pensavo Misha Tate. Vabbè,
non so chi sia.
Misha Tate. No. Cerca su Google. E detto
peggio di Fournier, praticamente.
Detto questo, passiamo oltre, dai, ultima squadra che ultima squadra di cui parliamo male, perché oggi stiamo parlando male delle squadre, possiamo dirla sta cosa.
Beh, non è vero.
Beh, stiamo parlando abbastanza. No, non è vero, no. The Rockets no. The Raptors sì, dai, Marco. Tu avevi promesso una fiammata contro Siakam. Ci hai detto oggi in chat, c'è scritto non è più quello di prima, è un bidone.
No, invece io volevo tentare di trovare una giustificazione alla partenza a rilento dei Raptors. Che al momento
stato bravo a dire Toronto Raptors, non sono Toronto Raptors.
Sono i Tampa Bay Raptors. Devo dire un posto dove non andrei mai a vivere. Secondo me è proprio questa la colpa. Ti spostano da una città come Toronto, da una realtà come il Canada, per portarti in Florida quasi in maniera coatta. Perché comunque non sono stati costretti a fare questa cosa.
Sì.
Il caldo.
Ma il caldo, allora, il caldo non è, cioè, nel
dal
senso,
nostro inviato in Florida, Marco Dottavi.
Lui veramente.
Vabbè, sì.
No, sulle tasse non so se hanno dovuto spostare la residenza,
proprio.
Non lo so, penso che continueranno a pagare le tasse in Canada, e comunque paghi le tasse in Canada, è un grande sistema sanitario, mentre in Florida se ti fai male
t'attacchi.
Ce l'avranno l'assicurazione questi giocatori?
Non lo so.
Comunque il caldo è sopravvalutato come cosa, cioè,
guarda, fa schifo il caldo.
Per me si vive molto meglio a Toronto rispetto a come si vive a Tampa.
Bravo Marco.
Potrebbe magari non essere uguale a Miami se per lavoro
se
non
soldi,
fai
sì,
l'atleta professionista. Certo, i soldi quelli ce li hai. E no, per dire che hanno iniziato male. Non solo Siakam non sembra più quel giocatore che ci aveva fatto ingolosire un paio di stagioni fa, ma
e anche durante anche la scorsa regular season.
Anche
però.
Proprio di squadra sono il 29esimo attacco. Che comunque non è un buon modo. È vero che loro problemi a creazione nella metà campo offensiva ce li avevano l'anno scorso, ce li avevano l'anno prima, e la soluzione era palla a Leonard e ci abbracciamo. L'anno scorso però sono riusciti a superare questi problemi di creazione nella metà campo offensiva con la difesa, ovvero recuperavano spesso palla, andavano in campo aperto in transizione. Sì. Quest'anno, nonostante rimangano una difesa d'elite, perché comunque hanno dei corpi per essere una difesa d'elite, recuperano meno palloni, quindi attaccano meno in campo aperto.
Hanno perso in fila due leader difensivi non da poco, che sono Gasol e Green.
Ibaka.
E anche Ibaka, scusami.
Beh, per me lo stanno pagando più a livello offensivo che non difensivo.
No, però
comunque
quel discorso delle transizioni che dicevi tu è anche perché evidentemente si può difendere in maniera migliore anche.
Sì, mi sembra proprio che con il fatto che comunque Siakam, per quanto abbia avuto una stagione offensiva buona, almeno fin dentro la bolla, poi dentro la bolla
male.
Però dentro la bolla si poteva. Cioè, comunque era proprio una bolla. Dare dei giudizi su un momento così,
certo,
era difficile.
Ha fatto un'ottima regular season.
Però mi sembra proprio un giocatore che non abbia proprio le corde per fare il primo violino. Cioè,
mi sa.
In questo momento il peso sul suo attacco, cioè il peso che Toronto deve investire su di lui in attacco, è troppo alto per quanto riesca a gestire. Poi alla fine gli altri gli altri 3-4 giocatori importanti di Toronto, cioè Van Fleet, Anunoby e Lauri, stanno comunque giocando, secondo me, ad alto livello, specialmente anche Van Fleet. Però nel senso, Anunoby sta dimostrando di poter prendere la traiettoria per essere un two-way player di alto livello in NBA, anche perché mette sempre anche molta ansia, non so, è tipo, sembra un giocatore molto grosso, sembra più grosso di quanto è realmente grosso, non ovvio, non so se...
Sì, è vero, cioè, un po' sì.
Sembra...
Beh, È grosso e anche molto buono.
È molto sì, un grande fan. Però mi sembra proprio grosso. Cioè, non so come spiegarlo. È tipo, assomiglia un po' a un dinosauro del Cretaceo. Sai, giustamente gioca per i Raptors. Poi c'ha queste gambe grosse. Cioè, come se giocasse tipo sugli zoccoli. Non lo so. È affascinante vederlo giocare. E, però, ecco, Siakam ha difficoltà, secondo me, a prendere tutto quel volume di attacco. E un po' anche Toronto ha un po' finito i trucchi della valigia, non so, a un certo punto gli altri anni tirava fuori delle cose strane,
tirava fuori cose dalla panchina della G League,
che anche tecniche, tattiche, cose varie. Adesso mi sembra un po' come se le altre squadre della Lega gli hanno preso anche delle misure e un po' abbiamo proprio finito i giocatori pazzi da tirare fuori.
Fondamentalmente si sono anche indeboliti.
No, cioè,
sono indeboliti perché
a un certo
comunque...
punto non puoi inventarti tante cose per mascherare quei limiti che
comunque hanno perso, ricordiamolo, tre giocatori molto importanti per loro, che sono Green, Ibaka e
anche Leonard, sì.
Sì, oltre a Leonard, chiaramente io parlavo rispetto a quella squadra che poi senza Leonard comunque era molto competitiva.
Green
lo perdi prima, ok.
Sì, è vero, Baines loro hanno provato a sopperire con Baines, che al momento non sta funzionando molto bene. Vediamo, Toronto sembrava quella squadra in cui il sistema poteva sopperire a tutto. Invece ci stiamo accorgendo che non è così, almeno non è così all'inizio. Pure si parla molto, mi ricordo, dopo le prime partite di Carlisle, che aveva detto che Doncic non era il ritmo. Quella secondo me è la cosa più difficile da valutare dall'esterno, che cosa voglia dire per un giocatore giocatore di quel livello avere una stagione, un anno così strano e poi dover iniziare una regular season e essere il ritmo, che è quasi una cosa un po' mistica, che è difficile dire
le partite che
stanno
stiamo
bene
adesso,
o non stanno. Ma a me sembra che in generale c'è un po' di anche soprattutto nei migliori giocatori, soprattutto quelli che magari la scorsa stagione se la sono fatta quasi tutta, c'è un qualche difficoltà. E magari secondo me tra
poi
un mese
che Doncic è grasso, Marco,
no, figura, io ho detto, io l'ho detto, ne abbiamo parlato l'altra volta, io sono a favore della pancetta. Infatti io se fossi Toronto, se c'è la possibilità di andare a Houston e prendere quello con la barba, lo farei.
Sì, certo, però ecco, diciamo che non stai valutando, cioè non stai prezzando bene il tuo asset migliore in questo momento, cioè Siakam.
Lo so, però è pure un asset che ti sei ritrovato in mano in maniera non del tutto convenzionale, sul cui futuro è anche difficile dare indicazioni. Tu sai che le cose si aggiusteranno e tra un mese sarà uno dei primi 20 giocatori della Lega?
Io questo non lo penso. Penso che non lo fosse neanche prima, nel momento migliore. Detto questo,
oddio, nei primi 20 forse è il momento migliore, sì, però... Sì, vabbè, però, sei lì, cioè, dentro o fuori.
Però
sì,
sembrava
con
la sua traiettoria. Se non primi 20, poi non lo so perché ha detto sta cosa. Alla fine sono tantissimi.
Se ne stiamo parlando era perché era su quella traiettoria, Marco. Perché comunque ci sta in parte deludendo. Io ho visto la partita
contro... anche mentalmente, mi sembra, cioè, contro Sixers esce fuori per falli. Poi
con i Pelicans l'hai visto?
La giornata dopo Nurse lo lascia in panchina perché ha fatto per motivi disciplinari. Poi torna e fa altri falli. Cioè, fa dei falli, cioè, anche molto falloso, come però fosse un rookie. Cioè, sembra quasi, non so, fa i falli che fa Weissman.
No, ma poi anche le scelte che fa. Per esempio, contro i Pelicans l'ho visto. Lui comunque è un buon tiratore dalla lunga distanza. Buono, non ottimo, ma buono. Comunque la tripla la mette, non è che...
Dipende che tipo.
E se la prende anche... No, no, ma se la prende anche sugli scarichi, comunque, in generale, quando lo trovavi, si faceva... Insomma, ecco, rispondeva presente.
Sì,
Siakam
è uno che è passato ad essere un buon tiratore dagli angoli e diventare meglio da above the break. Però rimane, sì, un tiratore che puoi anche battezzare, specialmente nell'ultimo periodo.
Perfetto. Gli erano capitate un paio di triple aperte. Io capirei il tiro non entra, amen, me la disputa il ferro, va bene così. Non se le prende, due palleggi, fade away senza spazio, senza equilibrio, senza... Proprio una preghiera al canestro. Cioè, quello che non...
Sì, sembra un po'
è quello
confusione che non capisco. Come scelta. Bravo. Anche come... secondo me è come capire proprio come riuscire a essere leader dell'attacco a livello anche di volume. E questo penso che...
E questa è la cosa che mi stupisce di più, Lore.
Mentre prima poteva comunque vivere su Lauri, Leonard, che gli toglievano tante pressioni e anche tante attenzioni alla difesa avversaria. Mentre adesso, quando sei la prima opzione, c'hai tutta la squadra che ti guarda ogni palleggio che fai.
Però chiudiamo un attimo anche l'argomento sui Raptors. A me stupisce proprio questo. Il fatto che Siakam per me sia un giocatore con delle ottime letture, potenzialmente, delle ottime letture di gioco, anche offensive, ha un ottimo, secondo me, almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, aveva un ottimo QI cestistico, era in una squadra che aveva un ottimo QI cestistico medio, diciamo così, parlo ovviamente di quella con Leonard, eccetera, eccetera, quella che poi vince il titolo, non paragonabile a Golden State, ma comunque l'idea è quella. Ecco, è proprio questo che mi stupisce. Sbaglia nelle scelte. Non sbaglia proprio il... Magari fa la scelta giusta, risultato sbagliato. Può succedere una volta, due volte, tre volte. Poi dopo un po' la palla ti rientra. Ecco, in questo caso Luce, come dire, ne vedo un po' meno. Mi sembra quasi involuto. Spero di no, perché sono un grossissimo fan del giocatore.
Comunque, detto... Marco, che tu hai anche il ritmo del sangue, portaci velocemente alla prossima.
È il tuo momento, Marco.
È vero.
Avevi già chiuso il documento.
No, avevo chiuso.
Fammi vedere.
Non avevo chiuso. Però mi ero scordato che questo è il momento di League Passi. L'unica rubrica che
non ha una sigla.
Che non ha una sigla, appunto.
Perché tutte ce l'hanno in teoria.
Allora, una premessa che a questo punto mi pare sempre più necessaria. Abbiamo già accennato al fatto che le squadre tendono a giocare tra di loro due volte di seguito.
Quindi dobbiamo guardare l'andata o ritorno.
Potete scegliere. Okay. Quest'anno va così. Alla fine potete scegliere voi. Nel senso, più flessibilità è meglio. 2021 è l'anno della flessibilità, abbiamo capito.
Che è il discorso di Gualtieri. Lore?
Chi?
Il colonnello argentino, quello Galtieri. Galtieri. Non so se ti ricordi la guerra sporca, la dittatura in Argentina.
No, mai successo.
Vai a cercare Galtieri.
Non conosce il paese argentino.
E comunque, torniamo a noi. Tra il 6 e il 7 marzo, no, gennaio, perché ho detto marzo. Scusate, tra il 6 e il 7 gennaio.
Scusa, posso dire una cosa? Questo trick ce l'hai spesso. Risentendo la puntata di inizio anno, tu hai detto due volte che eravamo rimasti all'anno precedente. Per te l'anno precedente era il 2018.
A me non dovrebbero far parlare, ma abbiamo deciso di fare questo podcast. Ormai è andata così.
Magari fosse solo questo.
Siamo alla puntata 61.
Era 61?
Sì, tra l'altro.
Grazie, Springer, che ci dà la possibilità la
62,
di essere
62. Oppure Gary poteva.
Peccato. Poteva sbagliare libero.
Comunque, nella notte tra il 6 gennaio e il 7 gennaio, okay, quindi con la Befana che è già arrivata,
sì,
cioè non è la notte della, no, quando arriva la Befana, alle 4 del mattino,
comodo,
però non si sa come il 7, il 7, 7 gennaio lavora, ma... è zona, che zona siamo? Zona rossa?
Ma non lo so, adesso non lo so. Chiedi veramente troppo.
Comunque, se no rigiocano anche tra l'8 e il 9, però sempre alle 4 del mattino.
Ma sono tipo le repliche.
Comunque, Golden State Warriors contro...
Però aspetta, scusami, 8 e 9 è tra venerdì e sabato.
Ah, meglio,
più
quindi
comodo,
meglio.
Più comodo. No, non vi potrei tirare per l'aria come vi consigliava Marco a Libetta un anno fa.
No,
però...
infatti, potete guardarvi Harry di Presento Sally prima.
Capolavoro. Ok, io ogni volta... ma devo fare le 4 però.
Vuoi vedere tre volte?
Ah, ok.
Comunque, non cambia mai, eccezionale.
Comunque, Golden State Warriors contro Los Angeles Clippers. Questo solo perché avrei dovuto consigliarvi la partita tra Golden State Warriors e Portland la settimana scorsa, così avreste visto i 62 punti di Curry in diretta.
Ma ce l'avevi consigliata?
No.
Ok.
Ti pare che consigliavo una cosa giusta?
Anche noi non la vediamo mai questa cosa. Come sono andate le partite che ci hai detto tu?
Però sì.
Questa settimana me le segno, aspetta.
Però vi avevo consigliato quella tra Brooklyn e i Wizards che si è risolta comunque all'ultimo tiro. Quindi comunque meglio di niente.
Figurati.
Qui in questa rubrica siamo oltre il tifo. Io non faccio una questione di tifo, non c'è nessun tipo.
E infatti i tuoi ragazzi non ci sono.
Non c'è
un algoritmo
tipo
vivente.
Esatto. Mentre tra il 7 e l'8 a 1:30, quindi un orario
buono,
Buono.
Cioè, Philadelphia Brooklyn. Questa non serviva e ve la dicevo io. No, però
l'ho cercata sul calendario questa.
Sì, ce l'hai?
Certo.
Ce l'hai?
Non ecco il calendario. Comunque, mi sembra proprio una bella partita da vedere.
Sì.
Come terza e ultima, poi chiudiamo. Sfida tra persone un po' grasse.
E mi sa che Doncic non c'è, però.
Ah, Doncic è vero, però potrebbe rientrare perché parliamo tra l'11 e il 12. Questi sono delle macchine.
Dai, ce la possiamo fare.
Perché è Dallas contro New Orleans. Quindi Pelicans contro...
Il derby delle persone grasse volevi fare, Marco?
No.
L'hai detto così?
No.
Dai.
L'ho detto così.
L'ha
però
detto
era,
così.
Però Marco, era rigirato, prima, era il derby.
Aveva scritto una sfida di sumo, l'aveva definita.
Sì,
Marco,
sì. L'aveva scritto così.
Però, tra l'altro, però, altro racconto di Brian
altro
Phillips.
Altro racconto di Brian Phillips. Leggete Le civette impossibili.
Mentre aspettate le 4 di notte per vedere le partite, vi consiglio
o
Marco
mentre
Ortale.
Ascoltate Passi. Perché,
se lo comprate su Amazon, una percentuale va.
Ma non è vero. Non è vero. Non diciamo cose. Purtroppo non è vero.
È così.
Ah, cioè, ok, se lo dico. Allora,
vabbè, sì. Se ci avete però mandare una cosetta, mandatecela. Comunque, o Liban del Maes. Ah, ti do fa il bonifico poi.
No, seriamente, due dei migliori rookie degli ultimi anni si dovrebbero affrontare. Speriamo che Doncic ci recuperi. Ha avuto un infortunio al quadricipite. Sulla cui entità non ho controllato, onestamente. Speriamo niente
di
grave.
Dai, lesioncina fuori 10 giorni.
Sì, speriamo niente di grave per Dallas, più che altro, perché comunque per quanto non sia un po' fuori forma.
No, perché comunque queste partite sono quello che sono, siamo tutti d'accordo che sembra una pre-season allungata, però poi alla fine sul record contano.
Esatto.
Partire
prima o poi andrebbero giocate in un certo modo.
No, sì. Però dico che comunque alla fine, tipo esempio Denver che ne ha perse 4 all'inizio.
Sì.
Cioè, queste sono partite che magari poi decidono ovviamente il seeding a un certo punto.
Sì, ma ne avevamo parlato all'inizio, va così.
Come
che,
deve
che
andare
bisogna farci.
Che bisogna farci, signora mia. Dai, ci salutiamo, abbiamo finito. Marco, queste sono le partite, quindi ripetiamole. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers tra il 6 e il 7 di gennaio alle ore 4. Se non potete, rigiocano tra l'8 e il 9. Ha scritto così Marco, giuro, sto leggendo. Sempre alle 4. Poi Philadelphia Brooklyn tra il 7 e l'8 all'1 e mezza. E Dallas Pelicans tra l'11 e il 12 di gennaio, sperando che ci sia Luka Doncic. Detto questo, buon anno a tutti. Chiaramente non ve l'abbiamo detto all'inizio della puntata, ve lo diciamo adesso. Grazie Marco Ottavi.
Grazie a te Antonio.
Grazie Lorenzo Bottini.
Grazie a te Antonio, ti ringrazio anche perché vogliamo dirlo. Dopo il 7 finalmente si ricomincia a vivere.
Sei sicuro?
Sì, te lo dico. Ho fonti certe a Palazzo Chigi che
sì, ma non sa manco chi è Gualtieri. Vabbè, ciao.